Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Una buona giornata, bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. Per il secondo anno l'Università degli Studi di Brescia apre ufficialmente le attività didattiche del corso di laurea in infermieristica nella sede di Esine d'Arpo. È il segnale della volontà dell'Ateneo di ribadire la propria disponibilità ad essere presente con continuità con i propri corsi nella sede comune a fianco di ASST e ATS e di rinnovare il proprio impegno per la formazione di operatori professionisti nell'ambito delle professioni sanitarie. L'inaugurazione delle attività didattiche del corso si è tenuta giovedì mattina nell'aula magna dell'ospedale di Esine alla presenza del rettore, il professor Francesco Castelli, delle autorità locali, dei docenti e degli studenti uniti per celebrare e costruire il futuro della sanità. La cerimonia è iniziata con i saluti istituzionali del direttore generale dell'ASST, Maurizio Galavotti, che ha sottolineato particolarmente sentita e non retorica la soddisfazione di procedere anche quest'anno all'inaugurazione delle attività didattiche del corso di studi in infermieristica che, oltre ad offrire una valida e concreta opportunità professionale per i giovani della valle, rappresenta un validissimo strumento per la formazione di personale sanitario radicato sul territorio camuno, prezioso per i nostri ospedali. Basti pensare, come ha sottolineato il rettore Castelli, che l'86,5% dei laureati in infermieristica presso l'Ateneo Bresciano a un anno dal conseguimento della laurea triennale lavora e nello specifico ad Esine la media raggiunge il 92,6%. Il primo maggio di pioggia avrà guastato i programmi di chi avrebbe voluto trascorrerlo all'aperto, ma ha avuto i suoi risvolti positivi. Le misurazioni del 2 maggio del livello del Sebino attestavano infatti il livello dell'acqua a 64 cm contro i 51 della media del periodo. Il riempimento ha raggiunto il 65%, la tendenza è al rialzo. Negli ultimi 10 giorni in Valle Camonica sono scesi circa 50 mm di pioggia, ma per recuperare ci vorrebbe ben altro, poiché le falde sotterranee sono scariche, per non parlare dello scarso apporto che darà la neve sciogliendosi al fiume e al lago. Insomma, il deficit idrico è ancora preoccupante, si attesta sul 43%, un anno fa era del 60%. Sulla questione si è soffermato anche il Consiglio regionale con l'intervento dell'assessore a enti locali, montagna, risorse energetiche e idriche Massimo Sertori, che ha ricordato le iniziative promosse in questi mesi dalla regione di concerto con enti locali ed enti gestori. In particolare Sertori ha rimarcato che è attestabile l'incremento dovuto alle precipitazioni, ma non va tralasciato il lavoro del tavolo permanente, quindi delle decisioni di posticipare la stagione irrigua, oltre che di trattenere le acque dei laghi. Dalla prossima settimana la crescita del lago rallenterà per aumentare le portate verso la campagna, per dare continuità alla risalita del livello del Sebino fino a 110 cm sopra lo zero. Saranno determinanti le manovre del Consorzio dell'Olio oltre alle prossime precipitazioni. Si è concluso nelle scorse settimane a Iseo il restauro degli affreschi dell'antica pieve di Sant'Andrea, la pieve in cui ha lavorato anche l'architetto bresciano Rodolfo Vantini, che completò un rinnovamento neoclassico a metà dell'Ottocento, venne completamente riaffrescata. Allora l'intervento si è reso necessario perché gli affreschi della zona del presbiterio e del transetto, compresi quelli della grande cupola e delle volte, erano molto ammalorati in alcuni punti. I dipinti presenti e su cui si è concentrato l'intervento sono del pittore bresciano Giuseppe Teosa, l'Ascensione di Gesù e la Pentecoste di Francesco Inganni, la Crocifissione di Sant'Andrea e la Predicazione di Sant'Andrea. Vi sono poi opere di Castellini e Soldi. L'intera opera di restauro è stata finanziata da un benefattore iseano che ha scelto di investire oltre 200.000 euro in onore e memoria della moglie scomparsa e che intende rimanere anonimo. La sovrintendenza ha dato due autorizzazioni a procedere alla parrocchia di Iseo, una per le opere murarie e l'altra per le parti in legno, poiché è stata messa mano alle cantorie decorate in oro zecchino e all'organo. Due nuovi droni in dotazione alla Polizia Provinciale di Brescia, sofisticate apparecchiature che permetteranno agli agenti di rispondere in maniera ancora più efficace alle incombenze che vengono richieste loro, come il controllo dei grandi carnivori previsto dai progetti Wolves, Alps e Life Ursus, oppure i censimenti della fauna alpina. In questo momento storico in cui la presenza dell'orso anche nelle nostre vallate alpine bresciane è documentato ed è stato documentato più di una volta, il monitoraggio attraverso le nuove tecnologie si rivela di grande supporto. Le immagini ad alta definizione registrate a decine di metri di distanza con un raggio d'azione di 15 km sono visionabili dagli schermi della sede della polizia. Addirittura questi droni hanno dei sensori termici che rilevano il calore di ogni essere vivente filmato. Uno strumento utile anche per le attività nell'ambiente rurale e montano oppure per l'individuazione di emergenze ambientali sul territorio. Saranno messi inoltre a disposizione degli enti che ne facessero richiesta per la ricerca di dispersi. I droni sostituiscono i poliziotti? Pare che non sia questo l'intento. Stanno per partire i corsi di formazione rivolti a 6 agenti, ampliati poi ad altri colleghi, in modo tale che la provinciale sia sempre più preparata ad ogni possibile scenario sul quale deve operare. Tra gli enti del terzo settore raggiunti dal progetto DAD, differenti approcci didattici con fondazione della comunità bresciana capofila, c'è la cooperativa Il Cardo di Idolo, un progetto rivolto a giovani dagli 11 ai 18 anni che prevede tra le varie azioni l'apertura di spazi dove i giovani, in relazione tra loro e con il territorio, possano fare esperienze concrete, acquisire nuove competenze, conoscere nuove persone e avere uno spazio che sia tutto loro. Per questo Il Cardo si è attivato per la sistemazione di una stanza all'interno delle ex scuole di Lava, un lavoro iniziato a settembre in collaborazione con il comune di Malonno e un gruppo di preadolescenti che hanno avuto la possibilità di raccontare i loro desideri e i loro bisogni alle educatrici Caterina Mastaglia e Sara Donati. Inoltre hanno potuto progettare con creatività e ingegno gli spazi. Nelle ultime settimane si sono messi all'opera pitturando, sistemando gli esterni, pianificando qualche laboratorio da svolgere. La giornata di inaugurazione di questo primo hub in Valle Camonica per i giovani dagli 11 ai 18 anni è in programma sabato pomeriggio alle 18:30. DAD, differenti approcci didattici, è stato selezionato e finanziato da CONI Bambini attraverso un contributo di 1.250.000 euro e da Fondazione Cariplo con un ulteriore contributo di 1.250.000 euro per risorse complessive pari a 2.500.000 euro. DAD punta a contrastare per il triennio 2021-23 il digital divide e la disuguaglianza di opportunità educative. Quest'oggi, 5 maggio, si svolge la terza tappa del Viaggio della Memoria che vede protagonista Giovanni Bloisi, un percorso lungo quasi un mese, iniziato a maggio da Milano, in cui visiterà i luoghi delle stagioni nazifascista nord-est in Lombardia, Veneto e Alto Adige. Bloisi ha raggiunto anche il Bresciano, prima il Sebino, poi la Valle Camonica. Venerdì 5 maggio, l'incontro del ciclista della memoria con l'Istituto Comprensivo Serini di Sonico alla Polveriera, dove si fa memoria dei bombardamenti del 28 marzo del 45. A Zazza di Malonno il ricordo di Giovanni Battista Picelli, quindi dell'assassino del 44. Poi in serata raggiungerà Rodengo e Saiano con l'incontro nella sala consiliare a memoria dell'eccidio del 27 marzo 45 avvenuto nella frazione Corneto con 10 vittime. Il viaggio nella nostra zona aveva fatto tappa a Lovere il 3 maggio, al monumento 13 martiri, quindi al monumento dedicato a Teresa Olivelli al cimitero di Darfo, alla chiesetta della Madonna delle Ibelle a Cividate Camuno, alla lapide di Luigi Ercoli a Bienno, al monumento della Resistenza a Casa Ghislandi a Breno, dove ha incontrato anche alcuni studenti del liceo. L'incontro poi del ciclista con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Edolo il 4 maggio, quindi la tappa al monumento dei 5 martiri delle Fiamme Verdi e il ricordo di Antonio Schivardi, medaglia d'oro a Santicolo, quindi l'incontro con i ragazzi dell'Istituto Comprensivo in piazza Venturini, sempre a Corteno, per poi passare alla Prica, alla memoria degli Zagabri, circa 300 ebrei jugoslavi internati nel paese in provincia di Sondrio dal 41 al 45, quindi il passo del Mortirolo e la sosta alle lapide a ricordo delle più grandi battaglie campali resistenziali in Italia. Con il motto Ripartiamo insieme, la polisportiva disabili di Valle Camonica organizza per sabato 6 maggio presso lo stadio comunale di Darfo Boario Terme la 31esima edizione del meeting di atletica leggera FISDIR, valido anche come campionato regionale. Gli iscritti al meeting superano le 90 unità divisi nelle categorie agonismo e promozionale e rappresentano 8 società sportive: Oscia Como, Briante 84, oltretutto 97 Malgrate, ASD La Fenice Monza, Giovani per Giovani Milano, Polisportiva Milanese, Osa Saronno, oltre ai padroni di casa appunto della Polisportiva Disabili di Valle Camonica. Le gare inizieranno alle 9 con la marcia dei 3000 metri, poi la riunione tecnica, la cerimonia inaugurale e le altre gare, la corsa, le staffette, i lanci e i salti, tutto fino alle 12:30 per una mattinata di sport, fair play e inclusione. Ben 31 tifosi del Brescia sono stati raggiunti dal DASPO firmato dal questore di Ascoli per gli incidenti dello scorso 1 aprile dopo la sfida in trasferta delle rondinelle allo stadio del Duca. Tutti gli ultrabresciani identificati sono stati denunciati penalmente, mentre a livello amministrativo dei 31 DASPO 11 prevedono l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per periodi variabili dai 18 mesi ai 6 anni, per un complessivo di 112 anni. Questa è la motivazione: i tifosi scesi dai loro mezzi hanno impugnato aste di bandiera e altri oggetti contundenti con la chiara intenzione di provocare la reazione di alcune decine di sostenitori ascolani che al momento del fatto si trovavano all'interno di un vicino esercizio commerciale. La tensione si è alzata quando gli ultra bresciani, dopo aver gettato una bomba carta all'indirizzo dei tifosi ascolani, hanno scagliato sassi, bottiglie vuote e aste di bandiera, scontrandosi anche con i poliziotti schierati per evitare il contatto tra le due tifoserie. Siamo alla viabilità a Paspardo per lavori di posa della fibra ottica. Il comune impone fino al 1 giugno tutti i giorni dalle 7 alle 17, esclusi sabato, domenica e festivi, la chiusura della strada della Zumella dall'imbocco della stessa fino a località Baite Pradalbi. Per lo stesso motivo fino al 31 luglio, sempre con esclusione di domenica e festivi, senso unico alternato e divieto di sosta in via Bertolotti, delle scuole, via Roma, San Gaudenzio, Canneto, Castagneto, Monfrino, via della Funivia, dei Graffitti, via dei Pozzi, via Zumella, via Ricaldini, via Fontana, via Racco, via Martina, via Croce e vicolo Sant'Antonio. L'ANAS ordina fino al 26 maggio lungo la statale 42 tutte le notti dalle 22 alle 6 del mattino la chiusura della galleria Giovanni Paolo II dallo svincolo di Sellero fino alla rotonda di Forno Aglione per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza. Il meteo venerdì: cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi anche a carattere di rovescio temporale. Dal pomeriggio le temperature sono stazionarie, le minime 11 gradi ma le massime sono in aumento attorno a 24 gradi, zero termico a 3500 metri, venti deboli. Per i necrologi, venerdì nella chiesa di Santa Maria di Darfo i funerali di Innocenza Bonetti, vedova Franzoni detta Piera, di 86 anni, partenza del corteo dall'abitazione di via San Cristoforo. I santi di oggi: San Gottardo Vescovo, San Leo o Leone di Africo Eremita, Santa Bertino, Santa Tosca, San Massimo, San Mauronto Abate. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.